Ciao a tutti, benvenuti, bentornati su Monkey Tech.
Tornati davvero, perché era un bel po' che non ci facevamo vivi, Giorgio. Però è successo di tutto, cioè in quest'anno è successo geopolitica, tecnologia che corre, di tutto e di più. Ma la notizia più grande qual è, Giorgio?
Qual è la
Oggi,
più grande?
Te lo dico io, che riparte Monkey Tech.
Certo, ma chiaro, giusto, in questa epoca di sconvolgimenti così disruptive, Monkey Tech è il podcast che vi riporta coi piedi per terra.
Giusto, dobbiamo parlare con consapevolezza di tutto quello che sta accadendo, perché c'è tanto rumore, tanta tensione. Facciamo un po' di dibattito, un po'
Quindi,
quattro chiacchiere.
da cosa partiamo in questa prima puntata della nuova stagione?
Abbiamo costruito macchine che pensano.
Ma abbiamo dimenticato come pensiamo noi.
Benvenuti
su Monkey Tech.
Allora, da cosa partiamo? La Groenlandia è tornata al centro della geopolitica. E la Groenlandia è una terra piena di ghiaccio, un PIL che non lo so, forse sarà 50, non lo so, 30 billion, popolazione di 60.000 abitanti. Eppure sta diventando il tema centrale della discussione al World Economic Forum. Trump vuole a tutti i costi la Groenlandia, vuole forzare l'acquisto. Ma la domanda che ci dobbiamo fare prima di tutto è: perché proprio adesso? E perché la Groenlandia?
Beh, la Groenlandia, a parte avere poche persone, un PIL risicato, però è molto interessante perché con lo scioglimento dei ghiacci, anzi, fammelo usare in modo fisico, la fusione dei ghiacci, no? È un cambiamento di stato. Con la fusione dei ghiacci sta liberando delle zone di terra che sono molto interessanti per la presenza di risorse naturali, no? Si parla addirittura di un'eventualità di estrazione di terre rare dalla zona della Groenlandia, che sapete oggi è in mano prevalentemente alla Cina, no? Da cui tra l'altro gli Stati Uniti importano grandissime quantità di terre rare, mi pare quasi il 70% di tutte le terre rare che utilizzano. Quindi quello sicuramente è un motivo di interesse, risorse naturali, quindi ho detto terre rare, ma sicuramente c'è anche il tema del petrolio. Poi, non so, ci sono anche altri temi, no? Se pensiamo ai recenti fatti sui lani, questa prova di forza, no? Incredibile,
Aspetta,
vado,
non andare
prendo il
troppo in là,
dittatore, me lo
un
porto a
attimo.
casa, ma vado, ma piano, vado
No, un
piano.
attimo, sennò qui andiamo subito sul tema geopolitico, rimaniamo solo proprio sulla geografia. Cioè, quindi il tema principale per te è che questa terra è strategica. Uno, per le risorse, e due, perché per le rotte artiche.
Per me sì, allora, sicuramente risorse rotte artiche e poi c'è anche un tema di bullismo internazionale, secondo me, nel senso
Ok.
che Trump ci dice io voglio prendere la Groenlandia per riuscire a difenderla, tra l'altro ha già delle basi militari in Groenlandia con accordi pregressi, tra l'altro ha dei confini con la Russia che stanno dall'altra parte, no?
Infatti.
Sull'altro oceano, quindi non c'è una vicinanza particolare della Groenlandia che possa spiegare, no, il fatto di avere dei vicini scomodi. Quindi, secondo me, è più un tema legato sicuramente al tema delle risorse naturali. Considera anche il contesto economico americano, nel senso che adesso siamo un anno dal mandato di Trump, sono stati presentati dei risultati economici dalla Casa Bianca che sono abbastanza in disaccordo con l'opinione internazionale e le statistiche, no? Internazionali su, diciamo, diciamo, la
Però quello
potenza
che ti voglio
economica.
dire è che per portare un risultato tangibile economico si parla, non è che andiamo in Groenlandia, cioè iniziamo a tirare su risorse. Dicevo che comunque ci vanno anni per
Certo.
montare l'infrastruttura, quindi decenni. È un qualcosa, un long-term goal, è qualcosa di molto nel lungo. Quindi, cioè, la domanda è: ma perché oggi? Cioè, perché a un certo punto si sveglia Trump, ammesso che sia lui che si sia svegliato, e ci dice: ok, voglio comprare la Groenlandia, la voglio comprare
Considera che
subito.
si stanno anche avvicinando le midterm, no? Negli Stati Uniti.
Ok.
Quindi, secondo me, il fatto di dire a metà mandato porto alcuni risultati tangibili che sono riduzione dell'immigrazione, avete visto, non so, i numeri dell'immigrazione netta che è scesa, no? Quindi grazie anche all'intervento, diciamo, di nuovo, dal mio punto di vista molto sconsiderato di questi agenti dell'ICE. Poi rimozione di Maduro, acquisizione potenziale della Groenlandia, sono tutti tasselli che ha certi lettori evidentemente che l'hanno diciamo voluto per la seconda volta, creano interesse, no? Non posso pensarla diversamente, no? Io proprio penso anche, mi ricollego al discorso di prima sul tema economico, no? Cioè, nati controversi, la Casa Bianca dice che c'è stata una crescita di un certo tipo, gli osservatori internazionali dicono un'altra cosa. Quando c'è una inizia a sentirsi l'odore della crisi economica, tu devi, no, cercare di distrarre in un certo senso la popolazione portando degli elementi invece di forza, di bullismo, no? Dici ok, guarda cosa abbiamo ottenuto, meno immigrazione, la Groenlandia, Maduro rimosso, no?
No, il fatto che era apparito già col botto, con Maduro rimosso, pensavamo che si potesse accontentare, invece no, adesso ha duplicato e ha imposto, sta imponendo de facto all'Europa. Io ci sono tante letture che voglio dare. Prima di tutto sulla geografia ti volevo anche dire che comunque la Groenlandia è un territorio molto freddo e che comunque a livello energetico, anche per la costruzione di data center, sarebbe ottimale. Quindi certo, ha molto spazio e quindi questa può essere un'altra lettura. Il perché proprio ora, francamente faccio fatica, anche nell'ottica delle midterms, però io credo che l'opinione americana su questo non vada incontro a Trump. Cioè è un Trump che in questo momento si ritrova sempre più da solo, cioè più e il suo metodo negoziale diventa di questo tipo di bullismo geopolitico e più si ritrova da solo, non ha tanti supporter anche all'interno, quindi non lo so dove sta andando e non so se è una follia sua o se è qualcosa di studiato. L'unica lettura, ti voglio dare l'ultima cosa, l'unica lettura che avevo già provato a dare è che, cioè, secondo me questo è un banco di prova, cioè una tensione su carta studiata per fare un reshuffle e per creare delle fratture all'interno dell'Europa, all'interno della NATO più in grande, ma veramente il focus secondo me è l'Europa, un blocco che potrebbe dire tanto se unito e che invece continua a avere voci dissonanti, e secondo me questo sarà un ulteriore elemento di dissonanza. E io non lo so, l'ho interpretata più in questo modo, un modo per rafforzare per scardinare il blocco Europa.
Allora, io la vedo la vedo in parte diversamente, ossia io non credo che l'azione di Trump sia volta a dividere l'Europa. Forse è una speranza che lui ha, però secondo me potrebbe essere la grande occasione per l'Europa per rispondere in modo unito.
Ma tu sei sempre prima ottimista, cavolo.
No, aspetta, citavi prima Davos, c'è stato un intervento di Macron, secondo me, molto importante. Tra l'altro sono usciti, no, questi messaggi che si sono scambiati Trump e Macron, perché Trump li ha pubblicati sul social network Truth, in cui in realtà io trovo che la posizione di Macron sia estremamente conciliante ed esempio, no, per i leader europei, cioè dire ma ripartiamo dalle basi comuni, dagli interessi comuni che abbiamo, che cosa stai facendo sulla Groenlandia, no? Gli chiede esplicitamente. Quindi e poi c'è stato un po' delle dichiarazioni.
Ma chi è che chiede? Trump a Macron?
Macron chiede a Trump, ma partiamo da elementi di comune interesse, possiamo fare grandi cose assieme. Elenca una serie di punti, dà disponibilità a organizzare un G7 in brevissimo tempo per ripartire su una base di dialogo comune, poi dice ma però davvero non capisco cosa stai facendo sulla Groenlandia, no? E mi sembra un dialogo molto, intanto umanizza molto questi leader mondiali, no? Che si scambiano i WhatsApp come facciamo noi, non me l'aspettavo, ecco, così direttamente, e quindi questo mi ha stupito, nota aside.
No, ma è importante perché la politica sta diventando molto più personale.
Ma forse lo è sempre stata, no?
Però nel modo di comunicare, se tu hai visto quell'ora e un quarto di ieri di teatro di Trump, è stato tutto il tempo a dire del premier del Canada, di Macron, di tutti quanti.
Del Nobel non riconosciuto.
E poi ho sottolineato una frase perché ha detto, riferito alla Groenlandia, sì. You can say yes and we will be very appreciative, or you can say no and we will remember.
Sì.
Cioè, questa qua è sempre un modo, pure al Canada dice siete veramente ungrateful. Loro sono ungrateful, cioè un modo di personalizzare così. Cioè sembra che è lui che sta parlando.
Stiamo aggiungendo tantissimi elementi, diciamo questo. Da un lato il fatto di dire, di agire con bullismo e pretendere che gli altri te lo lascino fare, mi ricorda la seconda metà degli anni 30 del Novecento, quando c'era qualcun
quando
altro.
Tu eri, cioè, tu lì eri proprio...
No, gli ci dice, vabbè, dai, va, ok, fai questo e poi arriva fino in Polonia e poi ti fermi. E questa, quella strategia non ha funzionato, no? Ora io non dico che ci troviamo in quella condizione, esattamente no.
Però i limiti si stanno cambiando, perché ogni volta il negoziabile diventa qualsiasi cosa.
Però, ad esempio, trovo che sia stato vincente per alcuni paesi, tra cui la Francia di Macron, bisogna essere molto espliciti, a mandare un piccolo sparuto gruppo di esercito, di soldati in Groenlandia. Secondo me è stato un messaggio fondamentale a livello strategico, perché a quel punto un'invasione militare avrebbe significato andare in diretta opposizione con altri membri NATO, no? E avrebbe creato un problema, diciamo, molto molto grosso, no? Quindi adesso, tant'è che è stato rilasciato un comunicato, ho visto ieri sera, dalla Casa Bianca, in cui vengono abbassati moltissimi toni, in cui dice che non ci sarà assolutamente un'invasione militare della Groenlandia, non ci sarà nessuna cosa di forza, si cercherà di capire in modo
dice
di
che lui ha il deal, cioè dice, we have the deal, abbiamo il deal,
ora, beh, certo, quello...
abbiamo il deal e il deal sarà per sempre, cioè questo qua lascia intendere che probabilmente non ci sarà un acquisto, ma dei diritti, ad esempio, sulle risorse minerarie.
Considerate anche che, cioè, la cosa importante, pensiamo anche a cosa vuole questa popolazione di 50.000 anime in Groenlandia. Sono principalmente, se ricordo bene, l'85% popolazione Inuit, quindi local, fammi dire, storicamente, e sono prevalentemente indipendentisti, cioè loro vorrebbero stare né con l'America né con la Danimarca tendenzialmente, però non vogliono essere trattati, bullizzati né dall'una né dall'altra parte, no? Però tu prima dicevi una cosa importante, parlando dell'Europa. Secondo me questa è l'occasione per l'Europa di essere unita, cioè anche questo non è banale. Appena c'è stata questa provocazione di Trump, fin da subito von der Leyen ha preso in mano il tema dei dazi, rimasto, diciamo, sopito, no, con quel famoso accordo che c'era stato l'anno scorso del 15%, diciamo, overall, tranne alcune eccezioni, più l'accordo di acquistare energia per tot miliardi. È stato subito rimesso in discussione, quindi è stato detto, bene, allora blocchiamo la procedura che ratifica questo accordo e siamo pronti a mettere dei controdazi, eccetera, eccetera. E secondo me questo fatto, che è stata un'azione molto tempestiva e molto d'unione da questo punto di vista, assieme ai piccoli drappelli di soldati mandati in Groenlandia, di fatto hanno portato un risultato, che è stato quello di scongiurare, molti diciamo,
allora, secondo me...
a un'escalation di forza.
Secondo me però il risultato è stato più portato dal... cioè non c'è un risultato vero e proprio. Il risultato è che lui, come al solito, ha sparato. Cioè lui spara 100 per ottenere 20-30. Questo qua oramai è lo stile di quando la prima volta... che è uno stile negoziale, che non è per forza sbagliato. Da deal maker, io ti fisso un'ancora molto molto alta... così per te diventa anche solo adesso dare per sempre le risorse minerarie della Groenlandia a US, sembra quasi che l'Europa abbia raggiunto un risultato. No, cioè non è vero.
Non so se questo sarà l'accordo.
No, ma questo qui, però già adesso, il segnale del mercato, che è probabilmente quello che interpreta dalle parole, e sembra quasi una missione compiuta. Ma cavolo, no. Cioè no, abbiamo di nuovo perso.
Sì, diciamo che
purtroppo non funziona. La verità è anche che secondo me è stato una cosa che ho sentito, è l'Europa dovrebbe, da una parte una guerra economica, da una parte c'è anche una guerra di capitali. Però se guardiamo veramente, ma come facciamo a fare la guerra di capitali all'America? Perché deteniamo US government.
L'Europa è un mercato enorme per gli Stati Uniti, Se tu pensi anche a quello che è il cuore oggi, no, il mondo del cloud, hai citato prima i data center in Groenlandia. Cavolo, Google Cloud, Azure, AWS, ma sono giganti, anche perché hanno, ma credo, almeno un terzo del fatturato Europe-based. Quindi se, diciamo, tranciare quel tipo di relazioni commerciali, secondo me, non piace soprattutto ai capitali dell'industria americani, no? Che poi sono, diciamo, in ultima istanza quelli che supportano, no? C'è una certa linea presidenziale. Quindi io credo questo, cioè adesso... che cavolo, questa deve essere l'occasione per l'Europa di trovare un modo di reagire unita e compatta. Secondo me ci sono poche chiare cose che dovrebbero essere fatte, cioè, sto volendo proprio metterle giù. Uno, bisognerebbe togliere la necessità di avere l'unanimità per riuscire a legiferare in Unione Europea, perché non è possibile, che è l'unico sistema credo al mondo che prevede l'unanimità assoluta, no? Cioè, ci sarà sempre qualcuno che non è d'accordo, no? Quindi si potrebbero mettere maggioranze forti, 100%, 70%, non lo so, si studierà il modo, ma quell'unanimità non si può più sentire. Due, avere un'unica politica estera. È necessario a questo punto, cioè ormai il mondo è talmente globalizzato che non possiamo permetterci di avere relazioni laterali Italia, Stati Uniti, Spagna, Stati Uniti, Francia. No, cavolo, deve esserci un unico ministro degli esteri europeo che di comune accordo ovviamente con i singoli governi prende una posizione comune. Oggi non esiste.
Secondo te, allora io sono d'accordissimo che ci sono delle ideologie e delle cose che funzionano. L'ideologia probabilmente a oggi, se andiamo a chiedere stato per stato, quello che dici te non funziona. Cioè non funziona perché probabilmente il governo italiano, probabilmente quello francese, vogliono comunque avere una direzione bilaterale con i propri partner. Vogliono parlare loro, si sentono di rappresentare una storia, un paese, una lingua diversa. Però non funziona, veramente, al suo piano economico, sul piano strategico, non funziona. Dobbiamo o arrenderci, oppure essere consapevoli che in questa scala, con queste metodologie, noi non siamo più nessuno al tavolo se parliamo come singolo Stato. È la verità. Cioè, io non sono europeista, lo sai, che io mi sono sempre battuto con te perché sono sull'altro fronte, anzi. Però ci sono delle idee e poi ci sono le cose che funzionano.
Ma non c'è altra possibilità. Cioè, se l'Europa va in modo frammentato in questo mondo con Cina, Russia, Stati Uniti, non conta niente, siamo d'accordo? Che leva negoziale c'è? Nessuna, no? È evidente. Invece, cavolo, andando uniti, costituiamo veramente uno dei primi mercati globali, no? E il fatto, e insisto sul tema mercato, perché alla fine è quando tu riesci ad allineare gli interessi dei più, no? Che fai i cambiamenti. Quindi nel momento in cui tutti insieme decidiamo no, chiudiamo la barriera commerciale verso questo paese, abbiamo un potere fortissimo. Mentre invece quando noto, e il nostro governo purtroppo si sta comportando in questo modo, diciamo un lassismo, no ma vediamo, adesso capiamo come si mette la situazione, no? Quindi alcuni leader europei hanno detto sì, questa situazione in Groenlandia è intollerabile, siamo pronti a mandare soldati.
No, noi siamo abbastanza
neutri, ma se ci pensi questo è un comportamento proprio classicamente italiano, mi verrebbe da dire dal 1918 a oggi, è sempre stato così, no?
Quando di non avere una posizione.
Queste grandi frizioni internazionali, noi siamo sempre rimasti un po' nel limbo fino a poi cercare di seguire il vincitore teorico, potenziale, no? Nella prima guerra mondiale l'abbiamo imbroccato, nella seconda un po' meno, no? Quindi, però questo sistema non paga dal mio punto di vista, no? Il fatto di non scegliere, provare ad agganciarsi alla fine per mero interesse, no? Locale.
Però oggi tu saresti d'accordo a una linea, cioè adesso per te sarebbe addirittura meglio avere una linea, seguirne una, cioè potrebbe essere anche quella, io non me ne frega nulla di quello che dice l'Europa, per me gli Stati Uniti che vogliono prendere la Groenlandia è una scelta intelligente perché fortifica l'asse NATO, però tengo una linea. Invece è stare nel vago e dire no, ma tuteliamo, cioè prendere una o l'altro, noi stiamo sempre
secondo
così.
Secondo me, bisognerebbe assolutamente avere una posizione comune, poi non è vero che non me ne frega niente di quello che farebbero, cioè per me la posizione comune dovrebbe essere stai nei tuoi confini, se ti è di interesse sfruttare le risorse naturali in Groenlandia che noi oggi non stiamo sfruttando, capiamoci, possiamo trovare un accordo, no? Considerando anche però che certi tipi di sfruttamenti, ad esempio l'estrazione delle terre rare, sono ambientalmente estremamente impattanti.
Sì, però questo discorso dell'ambiente oramai è finito. Cioè, ma dal 2025. No, perché io me ne ricordo. Cioè, io lavoro e facciamo finanziamenti, grandi operazioni. E mi ricordo che proprio c'era un'attenzione spasmodica alla componente green o comunque ESG, cioè c'era sulla bocca di tutti, lo sappiamo, noi lavoriamo tutti in questi grandi corporate e sappiamo che c'era questo, al 2025 io ricordo raramente di aver sentito questa.
Siamo d'accordo che questo è un tema, no? Cioè il problema, il tema ambientale non è mai sparito, anzi si è solo intensificato in questi cioè, anni.
Tanto che parliamo delle rotte artiche, cioè, perché se non fosse...
Parliamo delle rotte artiche perché i ghiacciai si stanno fondendo tutti e quindi si aprono delle nuove rotte commerciali. Ma poi questa piccola opportunità commerciale in più porta con sé delle conseguenze terribili a livello di eventi climatici estremi, no? Inaridimento di certe zone della Terra. Quindi, cavolo, questo hai fatto bene a sollevarlo, dovremmo fare una puntata dedicata. Cioè, il tema ambientale è stato messo da parte perché, fammi dire, oggi ci sono priorità diverse, ma è in realtà un tema enorme dal mio punto di vista e quindi non possiamo permetterci di fare delle scelte che comunque non contemplino ancora questi aspetti. Secondo me è una cosa strategica, sono anche davvero questo.
No, io sono d'accordo che qui lavoriamo sullo strategico, ma per poter lavorare sullo strategico devi prima assicurarti il tattico. Cioè, l'Europa in questo momento ha scoperto negli ultimi 5 anni, 6, tutta la sua fragilità. E quindi abbiamo capito, spero che questa sia stata un'occasione per capire che dobbiamo tornare a correre, dobbiamo farlo uniti e solo così poi possiamo affrontare quelle sfide del cambiamento climatico,
eccetera. Ma quando Trump dice voi non siete riconoscenti, da un certo punto di vista è comprensibile il discorso, cioè i singoli stati europei si sono potuti permettere, diciamo, di non occuparsi di temi di difesa, eccetera, eccetera, perché, diciamo, protetti dallo scudo, dall'ombrello nucleare americano e NATO più in generale, no? Quindi a un certo punto è questo, no, quello che lui dice: voi avete, diciamo, sempre beneficiato di questa protezione militare gratis, no? In un certo senso. Alla fine dei conti, cos'è che conta sullo scacchiere internazionale per poter dire la propria? Sicuramente la potenza economica, ma poi la potenza militare, la forza, no? Quindi questo è un tema, però secondo me non è solo aumentando la spesa militare verso la NATO dell'1% quanto serve che lo risolvi, ma probabilmente costituendo in Europa un ministero degli esteri unico e soprattutto un esercito comune.
Un esercito
in cui riuscire ad andare a ottimizzare, no, le risorse militari. Pensa che ho letto recentemente che oggi gli stessi eserciti europei che fanno anche missioni congiunte hanno delle tecnologie militari in realtà che sono diverse. Quindi cosa succede? Che se tu sei in missione con magari un soldato spagnolo, tu hai un problema al tuo carro, che so io, e non puoi ripararlo, sistemarlo usando un pezzo dell'altro, perché sono tecnologie diverse. Quindi banalmente, io capisco che dire andiamo su un esercito comune è forse uno step ancora lontano.
No, ma è chiaro.
Sarebbe l'ambizione. Però perlomeno bisognerebbe avere un avvicinamento molto forte a livello di esercitazione comune, tecnologia comune e soprattutto Ministero degli Esteri comune. Quello, secondo me, sono i primi due passi: esteri comuni e
estero. Politica fiscale, politica fiscale economica
e soprattutto mercato. Abolire il veto, quindi l'unanimità nelle varie proposte, perché altrimenti c'è un fissismo, un immobilismo che non permette di andare avanti. Cioè, io seguo la pagina dell'Unione Europea, continuo a sbandierare questo fatto: abbiamo ottenuto l'USB-C come
no,
traguardo,
basta, sì,
è bellissimo, sono d'accordo, però cavolo, potremmo ottenere dei traguardi ancora più forti, no?
Il tappo, c'era il tappo
sull'Europa, com'è?
C'era anche il tappo. Il tappo dell'acqua.
No, come si dice, avevo sentito una conferenza di Letta, Enrico Letta, no? Ex ministro famoso per quella frase che gli disse Renzi: stai sereno, e poi, no, il suo governo cadde in brevissimo tempo. Come politico e come leader politico, insomma, forse non brillantissimo, esperto statista, no? Quindi lui, insomma, professore di lunga data in Francia, se ricordo bene.
Dottorone.
Esatto, e comunque in questa conferenza lui proponeva la costituzione, non è un'idea solo sua, ma diciamo lui è un grande sostenitore, la costituzione di uno Stato europeo virtuale, fammi dire, un ulteriore Stato all'interno dell'Unione Europea con moneta euro virtuale, che avesse un diritto chiaro e univoco e in cui le imprese di tutta Europa potessero mettere la loro sede, ok? Qual è il vantaggio? Che questo Stato virtuale permette di, diciamo, operare in tutta Europa, ok, in modo semplice, e quindi tu, se crei la tua azienda lì, ok, hai la possibilità di, diciamo, non dover creare altre branches locali con una legislazione particolare Francia, in Italia, in Spagna, ma quella, no, di diritto europeo, fammi dire, vale per tutti. Questo è un modo, secondo me, super intelligente per puntare verso l'unificazione del diritto tra i vari stati europei verso un unico diritto europeo condiviso, no?
Perché se tu inizi almeno a creare... almeno per risolvere la frammentazione dei mercati.
Esatto,
perché se tu poi hai aziende che sono al posto della SRL, di quella che c'è in Germania, di quella che c'è in Netherlands.
Di più, se ci pensi, cosa succede? Tu a quel punto hai un diritto che ti dice: ok, in questo stato virtuale i lavoratori che assumi lì devono avere, non so, un certo salario minimo, certe condizioni, eccetera. E vuol dire che a un certo punto più aziende fanno la loro sede virtuale lì, tutti i lavoratori di queste aziende hanno poi un contratto che è omologo, no? E quindi alla fine crei una forza unificante che fammi dire, si basa proprio sul fatto di allineare gli interessi. Perché io, imprenditore, a quel punto, se voglio agire sul mercato europeo, mi conviene crearla lì l'azienda, no? Perché mi semplifica enormemente tutta la burocrazia.
Tu mi stai dicendo, al posto di cambiare una ad una, fai così, ne crei una nuova e fai un specie di travaso. Fai in modo che poi convenga.
Un travaso naturale, no? Perché all'imprenditore conviene a quel punto mettere la sede là. Ovviamente non varrà per tutti i codici Ateco, fammela dire all'italiano. Cioè, magari, non so, penso che le aziende che si occupano di finanze stanno in Lussemburgo per certi motivi, continueranno a rimanere lì. Ma è un step by step, no?
Sì.
E questo, secondo me, è il modo giusto, no? Poi ora, purtroppo, queste sono cose che richiedono molto tempo. Però l'unico modo...
No, ma quello è il problema, però. Perché, vedi, tu dici, ci vogliono troppo tempo. Però è questo il vero tema.
Però si può iniziare a fare.
Ma si deve fare, perché non è possibile.
Iniziamo a creare lo stato virtuale. Iniziamo, no, voglio dire, è un percorso, sicuramente.
Ma chi dobbiamo chiamare? Chi cazzo dobbiamo chiamare? Perché devono muovere.
Dobbiamo chiamare i cittadini, chi ci ascolta. Ah, quando ci sono le elezioni europee, andare a votare. Perché, cavolo, sono alcune delle elezioni più bistrattate in assoluto, cioè in cui c'è meno affluenza possibile, ma, cavolo, è poi lì che si fanno, no, questo tipo di scelte. Voglio dire, il fatto di parlare di questi aspetti, ragionarne con gli altri, cioè essere un buon cittadino, secondo me, vuol dire anche esercitare, no, il dibattito pubblico, no?
È verissimo.
La primissima cosa che uno può fare. No?
Io ti direi, Gio, che possiamo chiuderla qui, perché abbiamo toccato...
Mamma mia, troppi temi.
Dobbiamo assolutamente riprendere i temi tecnologici, intelligenza artificiale, le nuove tecnologie, le nuove sfide. Vediamoci, manteniamo la costanza su questo podcast, perché dobbiamo continuare questo viaggio assieme.
Deal,
mate. Ogni giorno, per farlo poi una volta a settimana o due.
Insomma, adesso non vincoliamo la frequenza a chi ci ascolta, che poi giustamente ci scrivono, ma non fate più podcast da X tempo. Cercheremo di essere più frequenti e costanti, però intanto bentornati a tutti e grazie di averci ascoltato in questa nuova.
Alla prossima, ciao.
Ciao.